Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Non so se a voi capita come a me, io non rileggo mai un libro due volte perché la seconda mi annoio e già so tutto, quindi non cerco cose diverse da quelle che ho già trovato alla prima lettura. C'è un'unica eccezione, anzi due, Il piccolo principe e Il gabbiano Jonathan Livingston. Più li rileggo e più intravedo messaggi che non avevo mai percepito nelle letture precedenti. Bene, oggi volevo parlarvi del piccolo principe, magari per l'altro vi aspetto in un'altra puntata. E sono certa che lo abbiate letto praticamente tutti, quindi mi limito a ricordarvi che è un racconto di Antoine Saint-Exupéry, pubblicato nel 1943 con testi e disegni fatti da lui, ed è uno dei libri più venduti nella storia. Il racconto, sostanzialmente, ruota attorno ad un aviatore costretto ad un atterraggio di emergenza nel deserto del Sahara, e fin qui è praticamente autobiografico, perché in effetti Saint-Exupéry fu un aviatore e fu davvero costretto ad un atterraggio di fortuna nel deserto. Bene, questo aviatore nel deserto incontra un bimbo straordinario, alieno, perché proveniva da un lontano asteroide, e il racconto si snoda in dialoghi fra questi due personaggi, analizza il mondo adulto, il valore dei sentimenti. L'aviatore è l'adulto, quello che ormai ha già vissuto, ha visto la vita, soltanto che così ha dimenticato la sua parte pura, quella bambina, quel bambino interiore, come dice Jung, che ci rimane dentro, anche se siamo adulti, anche se siamo diventati anziani, soltanto che la vita lo zittisce, quel bambino. L'adulto, infatti, si perde simbolicamente nel deserto, nella disperazione della vita. Un po' come racconta Dante quando racconta della selva oscura in cui si perde nel mezzo del cammin di nostra vita. Proprio in mezzo a questa disperazione, però, l'adulto può rialzarsi, può scoprire che può ancora giocare, può vedere la vita con occhi puri. E nel racconto si incrociano molti simboli. C'è la rosa, l'anima, cioè la parte di noi che non conosciamo mai veramente. Poi ci sono i baobab, le piante gigantesche che rappresentano quelle cose che crescono dentro di noi, si radicano, tipo i difetti, i problemi quotidiani, le paure che avvelenano la vita degli adulti. Ci sono i vulcani, anche loro con un potere distruttivo, però più improvviso, più rabbioso. Il piccolo principe lascia il suo asteroide e questo simboleggia un po' il tentativo di ognuno di noi di interagire con gli altri, di cercarli. Il problema è che in ogni persona che questo bimbo incontra rivede se stesso, vede cose di sé che non sapeva e che non gli piacciono. Insomma, si tratta praticamente di proiezioni. Il bambino visita sei pianeti, ognuno con un abitante. C'è il pianeta del re, che rappresenta l'ego ipertrofico, illuso di essere potente. C'è il pianeta dell'ampionaio, che rappresenta invece il servo, quello identificato col suo lavoro. C'è il vanitoso, cioè l'ego narcisista. Insomma, tutti aspetti che ognuno ha dentro di sé, che alternativamente magari emergono o si assopiscono. Poi c'è ancora il pianeta dell'uomo d'affari, che conta le stelle, quindi rappresenta il materialista. C'è il pianeta con l'ubriacone, quindi la parte di noi che cerca di scappare dal dolore. C'è ancora il pianeta con il geografo, che sa tutto ma poi alla fine non sa niente. E, insomma, sei pianeti, sei difetti, sei modi di vedere il mondo potenzialmente dannosi.
Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh. Sta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua.
Il piccolo principe dunque, dopo aver esplorato i sei pianeti, atterra sul nostro, sulla Terra, dove incrocia altri personaggi che interagiscono con lui e rappresentano sostanzialmente la socialità, i vari modi in cui noi ci rapportiamo agli altri. Soprattutto incontra la volpe, un bellissimo personaggio che insegna al bambino ad amare la sua anima, a prendersi cura della sua rosa. La rosa appunto rappresenta l'anima, la parte sensibile di noi, fragile e potente. Mentre la volpe rappresenta l'amore verso l'altro, l'imparare ad amare l'altro, addomesticandolo, dice Saint-Exupéry, quindi prendersi cura dell'altro con l'abitudine, con la devozione nel tempo. E incrocia il serpente, che rappresenta l'oroboro, la completezza, la chiusura del cerchio, il serpente che si morde la coda, quindi rappresenta il ciclo che si completa, quindi la maturità. Alla fine, cioè, il piccolo principe ha capito come è fatto il mondo, come sono fatti gli altri, ha capito che deve prendersi cura della sua rosa, della sua anima, e solo allora potrà affrontare appunto il serpente, la sua fase finale, la sua fase adulta. In sostanza il racconto è una sorta di parodia del mondo, della gente che noi incrociamo ogni giorno, ma anche di noi stessi. E alla fine del racconto c'è il pozzo da cui si attinge il senso profondo del nostro vivere, dove si scopre che in realtà la vita è esperienza e finisce con la morte, finisce con il morso del serpente che appunto chiude il ciclo. Saint-Exupéry probabilmente ha soltanto parlato di se stesso, dei genitori, della società che lo hanno costretto a diventare adulto, a soffocare le sue aspirazioni. E i personaggi rispecchiano le tristezze umane. Il re con il suo potere, che non capisce che quel potere ce l'ha soltanto perché c'è il consenso, cioè sono gli altri che glielo danno. Poi c'è il lampionaio, che crede che il suo compito nella vita sia lavorare, fare ciò che la società gli dice che vada fatto. Poi c'è il vanitoso, che dà importanza all'apparire, a ciò che gli altri pensano di lui. Poi c'è l'uomo di affari, concentrato sulle cose materiali, sull'accumulare. E c'è l'ubriacone, che beve per dimenticare la vergogna di essere un ubriacone, quindi in un loop triste, quello in cui tutti noi prima o poi cadiamo ripetendo sempre gli stessi errori. E poi il geografo, assetato di sapere, affamato di libri, che però ha soltanto nozionismo, non sa nulla in realtà. Ogni personaggio non capisce che l'essenziale è invisibile agli occhi. Chi ha letto il racconto di Saint-Exupéry ha ben presente, no, all'inizio il disegno di lui bambino, un serpente boa che digerisce un elefante. Il piccolo Saint-Exupéry lo mostra agli adulti, che invece vedono soltanto un cappello. Certo, gli adulti non hanno più fantasia, ma perché non riescono a vedere una cosa tanto ovvia? Perché gli adulti procedono per automatismi. Non è che gli manchi l'immaginazione, anzi, molti adulti sono molto creativi, hanno fantasia, ma vedono soltanto ciò che serve, ciò che è classificabile. Gli adulti perdono la capacità di sospensione del giudizio. Quando guardano qualcosa, già credono di sapere, attingono da un repertorio di oggetti che sono già etichettati. Quindi gli adulti vedono senza vedere, registrano senza comprendere, non hanno pazienza e chiudono subito l'analisi. Noi, adulti, abbiamo smesso di guardare veramente la vita, il mondo. Saint-Exupéry ci racconta dell'asteroide B612, un astronomo turco la scopre, ma nessuno gli crede perché veste il suo costume tradizionale. Quando invece presenta il suo studio in giacca e cravatta, gli credono tutti. Quindi gli adulti hanno bisogno dell'etichetta, ma soprattutto non sanno più che valore attribuire a qualcosa se non lo traducono in una cifra, quindi in un dato verificabile. Se descrivete agli adulti una casa con i fiori, con i mattoni rosa, con i colombi sui davanzali, non la riconoscono. Se gli dite invece che vale 1 milione di euro, allora ti dicono: ma che bella! Quindi la qualità viene sostituita dalla quantità, l'esperienza viene sostituita dalla misurazione.
Getting better and better.
Il piccolo principe constata che i grandi amano le cifre. L'essere viene ridotto a ciò che è calcolabile. Il re conta i sudditi anche se non ci sono. L'uomo d'affari passa le giornate ad addizionare le stelle. Il piccolo principe allora gli chiede a cosa serva possederle e lui risponde: a comprarne altre. Il denaro, la proprietà, l'accumulo, tutto si autolegittima in effetti in un circuito chiuso che non produce nulla, cioè non aiuta nessuno. Quello che davvero noi adulti abbiamo perso, in effetti, è la capacità di domandarci perché. L'uomo d'affari non si chiede perché vuole possedere le stelle, il re non si chiede perché vuole regnare sul nulla, il geografo non si chiede perché vuole registrare montagne che non vedrà mai. Cioè tutti hanno sostituito la domanda di senso con una procedura: contare, registrare, archiviare, possedere. Noi adulti misuriamo, pianifichiamo, mettiamo in serie, ma non pensiamo più l'essenziale. Valutiamo tutto in punti, like, fatturato, ore di lavoro, e poi alla fine non capiamo perché ci sentiamo così vuoti. Il piccolo principe non è che consiglia di fuggire da tutto questo, si limita a chiedere a che cosa serve, quasi a dire che quei parametri dovrebbero essere gli strumenti, non il fine. Se tutto diventa misurabile, nulla ha più davvero significato e quindi noi ci impoveriamo. Tra l'altro, le persone che il piccolo principe incontra nei sei pianeti non sono soltanto dei tipi buffi delle caricature, perché a ben vedere ogni pianeta è un esperimento mentale che dimostra cosa succede quando un solo tratto umano diventa totalizzante. Il re non ha sudditi, regna sul nulla, ma ama dare ordini, vede soltanto il potere formale. Il vanitoso ordina di battere le mani, si sente ammirato, ma lui non vuole amici, vuole specchi. È la solitudine di chi ha bisogno dello sguardo altrui per esistere, ma non sa restituire nulla. L'ubriacone beve per dimenticare la vergogna di bere, quindi ancora un circuito chiuso. Questa non è ironia, è soltanto la fotografia di ogni nevrosi che si autoalimenta. L'uomo d'affari conta le stelle, possedere per possedere, accumulare per accumulare, la logica del capitalismo puro, insomma, che non produce beni, produce soltanto delle cifre, il capitale per il capitale. Tra l'altro questo lo diceva anche Marx. E il piccolo principe invece gli risponde: io possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni ed è utile al mio fiore che io lo possieda, ma tu che possiedi le stelle non sei utile a loro. Poi c'è il lampionaio che lavora, accende e spegne il lampione una volta al minuto perché il suo pianeta gira molto in fretta. Lui non riposa mai, è molto fedele al suo dovere. E il piccolo principe lo apprezza un po' di più perché non è come gli altri che pensano soltanto a se stessi. Diciamo che è meno vuoto degli altri, anche se chiaramente anche lui è un personaggio assurdo. E il geografo scrive enormi libri, ma non sa nulla del suo pianeta perché non si muove mai. Insomma, ogni pianeta è una gabbia. E chi legge il racconto di Saint-Exupéry è spinto a chiedersi: in quale di queste gabbie vivo io? E poi c'è la volpe. Beh, la volpe è il centro del racconto, in effetti. Lei non insegna soltanto a sentire, insegna che il senso non preesiste alla relazione con l'altro, il senso è la relazione. Cioè, quando il piccolo principe incontra la volpe in un campo di grano, la volpe è una volpe qualunque, non è sua amica. Anche il piccolo principe è un bimbo qualunque, uguale a tanti altri bimbi. Ma poi la volpe chiede di essere addomesticata, cioè gli chiede di creare il legame. Addomesticare non vuol dire possedere, controllare o semplicemente amare. Addomesticare vuol dire dedicare tempo, presentarsi ogni giorno alla stessa ora. La volpe dice al piccolo principe: se tu vieni tutti i pomeriggi alle 4, io alle 3 già comincerò ad essere felice. Cioè il rito rende un giorno diverso dagli altri. Senza rito, senza attesa, senza la pazienza di sedersi lontano, senza la lentezza che non cerca il risultato immediato, non c'è il legame, ci sono soltanto degli scambi funzionali. E qui c'è la famosa frase, no, della volpe che dice: non si conoscono che le cose che si addomesticano. Cioè la vera conoscenza non è contemplazione distaccata, è implicazione. We'll be right back.
sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande il Natale e che fanno primavera ogni anno ed ogni anno ci ricordano l'età e faticano a studiare poesie ma cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che non vogliono dormire e nascondono segreti che non potrai mai capire. Sono gli occhi dei bambini che ci prendono per mano. Sono i sogni dei bambini che ci portano lontano. Dove un tempo volavamo e un giorno forse torneremo là a giocare ancora col futuro tra una bugia e una verità. Sono gli occhi dei bambini mentre un aquilone vola, ci raccontano la vita senza dire una parola. Sono gli occhi dei bambini che incontri a colazione e ci vedi ancora un po' di sonno e che Dio non è un'invenzione. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono la guerra, che la fanno solamente per giocare buttandosi per terra, che diventeranno grandi un giorno e forse un giorno diventeranno eroi, ma con gli occhi dei bambini adesso ci innamoriamo noi. Forse un giorno diventeranno eroi, ma con gli occhi dei bambini adesso ci innamoriamo. Ci innamoriamo. Come i bambini.
Non si conoscono che le cose che si addomesticano, cioè, come dicevamo, la vera conoscenza non è contemplazione distaccata, ma è implicazione, cioè tu non conosci qualcosa finché non ci hai messo del tuo, non hai accettato di essere cambiato da quella relazione. E il piccolo principe capisce così perché la sua rosa è così unica, non perché sia diversa dalle altre, è unica perché lui l'ha innaffiata, l'ha messa sotto la campana di vetro, l'ha ascoltata lamentarsi, vantarsi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, dice la volpe, che ha fatto la tua rosa così importante. Quindi non c'è un io che preesiste e che poi incontra un tu. È l'incontro che costituisce entrambi. Tu diventi per sempre responsabile di quello che hai addomesticato. Il legame non è un accessorio che possiamo toglierci quando ci stanca, perché è la tessitura stessa della nostra esistenza, perché dopo noi non siamo più gli stessi. Il piccolo principe, prima di lasciare l'asteroide, innaffia per l'ultima volta la sua capricciosa e vanitosa rosa, la mette anche sotto la campana di vetro, e la rosa sa che lo ha tormentato, lo ha ferito, sa anche che morirà, ma non lo trattiene, anzi lo spinge ad affrettarsi perché non vuole che la veda piangere, orgogliosa. Il piccolo principe ama senza sapere di amare, la rosa ama senza saperlo mostrare. Serve la distanza, servono le parole della volpe, serve la perdita, serve il giardino con le migliaia di rose identiche per capire che l'unicità non è una proprietà dell'oggetto, ma è il risultato di una storia. È il tempo, quello che hai perduto per la tua rosa, che ha reso la rosa così importante. Non è la sua bellezza o la sua rarità, è il tempo. E il tempo è cura. Innaffiare, riparare dal vento, uccidere i bruchi, ascoltare lamenti, silenzi. Insomma, l'amore non è un'emozione che si prova, è un insieme di atti ripetuti, quotidiani, se vogliamo anche poco eroici. E la volpe dice: sei responsabile della tua rosa. E quella responsabilità non è un peso morale astratto, è la semplice conseguenza del fatto che l'hai resa unica. Ecco perché non puoi andartene e lasciarla sola, perché senza di te le sue quattro spine non bastano. E infatti il racconto termina con il piccolo principe che torna dalla rosa. Lo farà attraverso la morte. In fondo questo è l'amore. Non è un sentimento che passa, ma è un legame che non si può sciogliere senza distruggere anche se stessi. Il piccolo principe muore, o forse no, forse torna sul suo pianeta, dalla sua rosa, Saint-Exupéry non lo dice. Parla del serpente, parla di un corpo che cade dolcemente sulla sabbia, però al mattino quel corpo non c'è più e tutto rimane sospeso. Ed è questo il punto. Il senso non coincide con il visibile, perché il senso appartiene ad un ordine diverso, l'ordine del legame, del tempo donato, della responsabilità che non si può misurare. Noi adulti cerchiamo le prove. Dov'è il corpo del piccolo principe? Senza non si può credere a nulla. Ma ora abbiamo compreso che l'invisibile non è ciò che manca. La rosa non è importante perché la vediamo, è importante perché l'abbiamo innaffiata. L'essenziale è invisibile agli occhi, non è riducibile ad oggetto. La morte del piccolo principe non è una tragedia, è soltanto un passaggio.
Nel silenzio delle stelle nasce un passo, un bambino che viaggia senza spazio, un deserto, una pecora, un pianeta lontano, un cuore che impara a diventare umano. Viene da un mondo piccolo, un soffio di sole, dove un fiore speciale gli scalda le parole. L'è bella ma fragile, piena di vanità, lui troppo puro per capire la verità. Così parte in viaggio, un salto tra i mondi, cerca risposte nei cuori più profondi. Re senza regno, vanitosi stanchi, ubriaconi che cercano di scordare gli affanni. Ogni pianeta un errore che brucia, ogni errore un insegnamento che educa.
Piccolo principe, dove stai?
Arriva sulla terra un deserto infinito e pensa che il mondo sia andato smarrito. Poi trova la volpe con gli occhi sinceri che gli parla piano di legami veri. Addomesticare vuol dire creare, e ciò che hai amato non puoi più lasciare. Il cuore gli si apre, la mente capisce, l'amore è un ritorno anche se ferisce. Rivede il fiore, la sua rosa ostinata, capisce che al mondo è unica e amata.
Piccolo principe, dove stai volando? Tra stelle e promesse che ti stanno aspettando. La vita è fragile, serve imparare che ciò che ami davvero non può più cambiare. Piccolo principe,
voce di cielo,
resta nei cuori
come un dolce velo. E ci insegni che il tempo non basta, che la bellezza vive in ciò che resta, che gli occhi mentono, il cuore no, che tutto diventa vero se lo ami un po', che il mondo è grande, ma un legame più forte, e può attraversare perfino la morte.
L'aviatore lo ascolta, poi vede la scelta, tornare al suo fiore anche se fa male. Un lampo, un silenzio, la notte più stretta, ma chi l'ha incontrato la vita se l'aspetta. E quando guardiamo una stella che brilla, sentiamo una risata che ancora scintilla.
Piccolo principe, sei tornato lassù, ma ogni bambino ti tiene qua giù. Siamo grandi fuori, ma dentro un po' meno, in cerca di un fiore che ci renda sereno.
Non si vede bene che col cuore è l'essenziale invisibile agli occhi.
Fa bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima. Ciao.